Guido Negrelli.
E cosa fa per il nostro pianeta?
È ricercatore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR. È in linea, buongiorno!
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Dottor Negrelli, intanto spieghiamo cos'è l'ambiente periglaciale alpino.
Allora, l'ambiente periglaciale lo possiamo facilmente identificare osservando le nostre montagne, perché praticamente è quella fascia di territorio posizionata fra la fascia dei boschi che gli è sotto e la fascia dei ghiacciai e dei nevai che è sopra. È una porzione di territorio non uniforme, non è uniformemente distribuita, ma è sempre presente e soprattutto è molto importante. È molto importante perché in questo ambiente ci sono molte captazioni di acqua potabile e poi ci sono diversi invasi artificiali, cioè praticamente quelli che raccolgono le acque meteoriche e diffusione glaciale per produrre energia elettrica, per irrigazione. È un ambiente ricco di biodiversità e non ultimo è sempre più interessato da processi di instabilità naturale, cioè le frane che mettono a rischio strutture, sentieri e vie alpiniste.
Perché è quella zona dove si fa trekking, quella parte della montagna dove si fa trekking?
Assolutamente sì, dove ci sono le praterie d'alta quota, i pascoli, le baite, gli alpeggi, dove i panorami sono vasti e bellissimi, ecco.
Bene, senta, dottor Negrelli, di quanto sta aumentando la temperatura in questa zona e in quanto tempo sono stati registrati questi aumenti?
Allora, noi abbiamo preso come riferimento due dati ufficiali degli ultimi 20-30 anni, che sono questi, e cioè che a livello globale la temperatura si sta alzando di 0,2 gradi ogni 10 anni e sull'arco alpino però si sta alzando di 0,3 gradi ogni 10 anni. Allora, noi ci siamo posti la domanda, ma sull'arco alpino si alzerà in maniera tutto uguale? Allora abbiamo analizzato gli ultimi 30 anni di dati e cosa abbiamo trovato? Che in questo ambiente periglaciale la temperatura si alza, la temperatura media di 0,4 gradi ogni 10 gradi, ma la temperatura massima ancora di più, di 0,6 gradi ogni 10 anni, e le temperature minime ancora di più, di 0,8 gradi ogni 10 anni. Quindi questo avviene soprattutto in estate e in autunno, perché diminuiscono i giorni con il gelo. Soprattutto importante è dire che degli ultimi 30 anni considerati, sono gli ultimi 10 che si scaldano di più. Quindi a conferma del fatto che l'aumento sta aumentando.
Certo. E come mai però questa zona si riscalda di più rispetto a quella alpina, quella più alta?
Allora, perché a differenza degli altri ambienti che abbiamo citato prima, qui la superficie sostanzialmente è composta da nuda roccia, pensiamo ai versanti montuosi, pensiamo alle pietraie, al detrito presente alle basi di queste versanti, quindi rocce in affioramento tra aree pravive e praterie. E tutti noi sappiamo benissimo che la roccia al sole si scalda e, devo dire, non si scalda poco. Quindi si scalda di più questo ambiente dell'ambiente glaciale, perché l'ambiente glaciale sostanzialmente, essendo di colore bianco, riflette molto, no? Certo. Quindi riflette circa il 25-30% dell'energia che riceve, e si scalda di più dell'ambiente che gli sta sotto, quindi quello montano, perché quello montano, essendo caratterizzato dalla presenza di alberi di alto fusto, sia conifere che latifoglie, e questi praticamente esercitano, come possiamo dire, un effetto mitigante sulla temperatura grazie all'evapotraspirazione. Ad esempio, se noi ci mettiamo durante una giornata estiva all'ombra di un muro, riceviamo poco refrigerio, però se invece ci si siede all'ombra di un albero, la frescura invece si avverte subito. Ecco che le conseguenze di questo riscaldamento non sono poche.
Ecco, Negrelli, parliamo appunto delle conseguenze. Quali sono le ricadute dal punto di vista energetico, ma anche ecologico e turistico?
Allora, dal punto di vista energetico il problema è strettamente correlato alla fusione dei ghiacciai, che è sempre più evidente, soprattutto sull'arco alpino, perché non sono ghiacciai di grosse dimensioni. Le acque meteoriche, cioè quelle che cadono per precipitazione, potrebbero non più bastare a soddisfare i vari bisogni di acqua per potabile, irrigazione, produzione di energia elettrica, e questo potrebbe diventare un serio problema verso la fine di questo secolo oppure anche prima. Mentre dal punto di vista ecologico, qui la situazione è ben chiara. noi dobbiamo pensare che se la temperatura aumenta, gli ecosistemi reagiscono spostandosi più in alto, quindi il limite degli alberi alza la sua quota, le praterie alzano la sua quota e con questo tutta la fauna che in questi ambienti vive. Però a un certo punto le Alpi finiscono, quindi i problemi di competizione tra le specie ci saranno anche tra gli individui, perché il terreno, il territorio a disposizione è poco ed è sempre più meno favorevole, quindi ci sarà una perdita di biodiversità e il paesaggio cambia e si impoverisce gradualmente. Per quel che riguarda il discorso turistico, inizialmente questo riscaldamento può sembrare una cosa positiva, perché fa caldo, si va in montagna, si sta a 3.000 metri in magliette e pantaloncini corti, direi bello, no? Però l'aumento delle temperature cosa fa? Invoglia anche qui a salire di quota. Quindi in aree, diciamo così, recentemente deglacializzate, cioè non ci sono più i ghiacciai, quindi ancora prive di sentieristica e spesso interessate da frane. Quindi ecco perché è necessario approfondire le conoscenze su questi nuovi territori, perché bisogna adottare forme di turismo più sicure e più consapevoli. E noi questo lo facciamo come IRPI, grazie anche alle ricerche che facciamo nel nostro bacino sperimentale della Bessanese e anche grazie a progetti congiunti CNR-CAI, come ad esempio quello dei rifugi sentinella e dei cambiamenti climatici.
Certo. E Nigrelli, qual è il futuro che attende i ghiacciai del pianeta e in particolare ovviamente quello delle nostre Alpi?
E il futuro non è roseo, diciamo così che a livello globale le aree glacializzate sono dappertutto in drastica riduzione, dal polo nord al polo sud, e questo ce lo raccontano i media molto bene. Per quel che riguarda sulle Alpi cosa succederà? Succederà che se si manterranno le attuali tendenze di temperatura all'aumento, entro la fine di questo secolo molti dei ghiacciai alpini saranno estinti, ci saranno solo più alcuni ghiacciai sui massicci montuosi più importanti. Quindi molto ambiente glaciale diventerà periglaciale e quindi si scalderà ancora di più per i motivi che abbiamo detto prima.
Ecco, insomma, il problema non riguarda solo purtroppo le nostre Alpi, ma direi che è globale. Allora Nigrelli, noi vorremmo capire, si è ancora in tempo per invertire la rotta? Cioè cosa bisognerebbe fare, cosa dovrebbero fare i governi, gli stati, le istituzioni?
Allora, siamo assolutamente ancora in tempo, non bisogna essere catastrofisti né pessimisti, però c'è un però grande, che bisogna dare una forte accelerata alle azioni e alle strategie di contrasto a questi cambiamenti climatici. Dobbiamo pensare in maniera globale, dovremmo riorganizzare la nostra presenza come specie su questo pianeta, dobbiamo ragionare e agire a diverso livello. Praticamente dobbiamo adottare un nuovo modello di sviluppo globale che soddisfi di più una crescita della società, ok, va bene, ma che deve mantenere anche il sistema terrestre in uno stato resiliente.
E questo nuovo modello più o meno su quali basi, su quali canoni dovrebbe essere improntato?
Deve essere improntato sui praticamente i 17 goals dell'agenda 2030 che è stata emessa di recente, no? Quindi queste sono le indicazioni che noi dobbiamo seguire. Lo dobbiamo fare perché è chiaro, la Terra può benissimo fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno della Terra. Quindi è una cosa difficile da fare.
O comunque di una Terra eccessivamente trasformata, perché magari noi lo ricordiamo, non sarà tanto la Terra che sparisce, ma magari cambieranno talmente tanto le condizioni,
certo,
per le quali
non potremo più starci.
Per noi sarà impossibile, insomma.
Giusto?
Esattamente. Giusto, giusto, corretto, anzi c'è chi dice, secondo me non sbaglia tanto, che se le condizioni rimarranno tali e quindi l'aumento continuerà ad aumentare, la nostra specie potrà estinguersi, quindi potrà essere fra decine e centinaia di generazioni. Ma
come dire, potremmo fare del carbon fossile per le generazioni future, insomma.
Potremmo essere i nuovi dinosauri.
Direi di sì.
Sì, direi di sì, direi che però... Ripeto, il problema è difficile ma non è impossibile. Se siamo davvero sapiens, dobbiamo dimostrarlo.
È chiaro. E allora grazie a Guido Nigrelli e buona vita su questo pianeta.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.